Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, qualcuno potrebbe incriminare le parole, le riflessioni che mi accingo a condividere per non spiegare, chiarire, esporre in modo tematico punti e spunti appena accennati e solo introdotti sulla scena, alla stregua di un fanciullo che lancia il sasso e poi nasconde la mano. Accolgo benevolmente l'obiezione. In realtà è esattamente così. Sapete, nella fede non tutto, e non può essere così, è trattazione tematica, sistematica, teologica o istruzione catechetica, benché tutte queste cose siano necessarie e vitali. Dice nostro Signore: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, il fuoco della caritas, che brucia ma non consuma, come il roveto ardente del Sinai, presenza viva di Dio onnipotente. C'è bisogno di chi scocchi dardi arroventati. C'è bisogno di arcieri di Dio, fratelli e sorelle, o di Maria, se volete. Arcieri di Maria, per colpire al cuore coloro che, pur essendo nel mondo, non sono del mondo, secondo la parola del nostro Maestro. Questa riflessione è piena, in effetti, di dardi infuocati. Il dardo, se arriva, ferisce, ma anche infiamma di un fuoco inestinguibile. Il fuoco di quell'amore con la maiuscola che brucia e annienta tutti gli altri amori con la minuscola. Ho indossato e sto indossando in questa evenienza i panni dell'arciere, almeno per questa volta. Sapete? Gli uomini scoccano dardi, sì, ma è Dio che decide dove debbano cadere. Queste riflessioni, queste parole raggiungeranno, per volere di Dio, chi dovranno raggiungere. Concaluit cor meum intra me, et in meditazione mea exardescit ignis, Salmo 38. Sarà nella meditazione intensa che queste parole saranno capite e vissute. Non spiegano, non devono spiegare. Il cielo non le ha date per questo, ma per ferire e infiammare. Se vi apprestate ad ascoltare, raccoglietevi interiormente nella cella della vostra anima e mettetevi alla presenza della Signora del Cielo. Chiedete a lei, e non a me, che vi spieghi ciò che dovete capire. Ciascuno di noi ha qualcosa da capire a partire da queste parole, e per assistenza e illuminazione divine capirà. Questo è l'augurio, anzi la certezza. Presumibilmente il demonio si scatenerà contro tutto questo, non so cosa potrà inventare, perché sono verità, soprattutto in questo momento, che gli fanno troppo male, lo danneggiano troppo, perché aumentano il potere della sua nemica. È un dono spirituale. In queste riflessioni, credetemi, non c'è nulla di mio. Questa è la mia testimonianza. Lo confesso candidamente. Io non c'entro. È roba loro, di quelli lì su. Sono verità di cielo e servono per i piani del cielo. Ciò detto, questa premessa, credetemi, era doverosa. Entriamo nella riflessione. Dice Gesù sul martirio di Maria Santissima durante il Sabato Santo: e la tortura continuò con assalti periodici sino all'alba della domenica. Io ho avuto nella passione una sola tentazione, ma la madre, la donna, espiò per la donna, colpevole di ogni male, più e più volte, e Satana, sulla vincitrice, infierì con centuplicata ferocia. Maria l'aveva vinto, su Maria, la più atroce tentazione. Tentazione alla carne della madre, cioè vedere il figlio maciullato. Tentazione al cuore della madre, cioè vedere il figlio rinnegato, abbandonato, tradito, oltraggiato. Tentazione allo spirito della madre. Mettiamolo tra virgolette, perché lo affronteremo tra poco, la disperazione. Il mondo crede che la redenzione ebbe fine col mio ultimo anelito. No, la compì la madre, aggiungendo la sua triplice tortura per redimere la triplice concupiscenza, lottando per 3 giorni contro Satana, che la voleva portare a negare la mia parola e non credere nella mia risurrezione. Maria fu l'unica che continuò a credere. Grande e beata è anche per questa fede. Hai conosciuto anche questo? Tormento che fa riscontro al tormento del mio Getsemani. Il mondo non capirà questa pagina, ma coloro che sono nel mondo, senza essere del mondo, la comprenderanno e aumentato amore avranno per la madre dolorosa. Per questo l'ho data. Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, volume 10, capitolo 610, numero 16. Ebbene, c'è dunque, come abbiamo sentito, nella compassione materna della Vergine addolorata, un tormento che fa riscontro al tormento del Getsemani del suo Gesù, una sorta di Getsemani mariano. Di cosa si tratta? Non è cosa semplice scrivere o parlare di una realtà di fede dalla tale carica misterica e per lo più sconosciuta. Ma è proprio da questa pagina, quella pagina che non sarà compresa dal mondo, come dice il Signore, che prendo le mosse per provare a gettare appena qualche piccola luce sul mistero. Per velleità intellettuale, per puro gusto di disquisire? No, perché è necessario al cuore dei figli, proprio in quest'ora, non un'altra, in questi frangenti decisivi della storia della Chiesa e del mondo. Parlo perciò al cuore delle Veroniche e dei Cirenei di oggi, non ad altri. Non ad altri. E soprattutto tra questi, a coloro che vivono sinceramente e consapevolmente la loro consacrazione mariana. Questo Getsemani mariano, quanto alla sua natura, si radica in quel legame mistico reale che intercorre tra l'anima e Maria, in forza del vincolo di consacrazione a lei. Più stretto e assolutizzante è questo legame, più questa realtà di grazia è vera e operante, per esempio un voto che si fa di consacrazione, un voto religioso o anche privato. Non basta la consacrazione però, perché la si potrebbe tradire ponendosi fuori dal legame che in tal caso si spezzerebbe. Ci vuole la consacrazione vissuta. Quanto alla sua modalità, tale Getsemani si contraddistingue in modo significativo per quel multiforme martirio del cuore. Multiforme martirio del cuore, che fu immenso come il mare, e fu il martirio della madre, e che soprattutto in questi tempi, che sono i suoi tempi, i tempi di Maria, ella vuole condividere con i suoi figli prescelti. Riguardo a tale martirio del cuore, 2 dimensioni paiono essere salienti. Partiamo dalla prima. Una connotazione mariana di questo Getsemani sarebbe da rinvenire nell'invisibilità del dolore, invisibilità del dolore, nel suo nascondimento. Si parla di sofferenze del cuore, che sono, certo, un aspetto caratterizzante tanti martiri spirituali di santi e sante di Dio, ancor prima quello di nostro Signore stesso, della sua madre addolorata, ma. Questo Getsemani mariano accentuerebbe questa sfumatura, cioè del nascondimento invisibilità del dolore, portandola, come dire, all'estremo. Pene nascoste, incomprensibili non solo agli altri, e soprattutto a quegli altri da cui si penserebbe, si desidererebbe essere compresi, ma persino a se stessi. Nota che forse tra tutte è quella più tragica. Pene dunque, invisibili, ma reali, e penetranti come spine acuminate che sprofondano nell'anima e nel cuore. Un'altra dimensione presumibilmente determinante di questo Getsemani mariano, sperimentato in modalità diverse dai figli di Maria, è connotata da una parola drammatica, ma pur vera, che contraddistinse emblematicamente sia la passione di Gesù che la compassione di Maria. Disperazione. È possibile? Si può giungere fino a tal punto? Ma in che senso? Leggiamo ancora dall'Evangelo, capitolo 603, numero 7. Satana, parla Gesù, mi presentò l'abbandono di Dio. Egli, il Padre, non mi amava più. Ero carico dei peccati del mondo, gli facevo ribrezzo, era assente, mi lasciava solo, mi abbandonava al ludibrio di una folla feroce e non mi concedeva neppure il suo divino conforto. Solo, solo, solo. In quell'ora non c'era che Satana presso il Cristo. Dio e gli uomini erano assenti perché non mi amavano, mi odiavano o erano indifferenti. Io pregavo per coprire col mio orare le parole sataniche, ma la preghiera non saliva più a Dio. Ricadeva su me come le pietre della lapidazione e mi schiacciava sotto la sua macia. Allora sentii l'amaro del fondo del calice, il sapore della disperazione. Era questo che voleva Satana, portarmi a disperare per fare di me un suo schiavo. Ho vinto la disperazione e l'ho vinta con le sole mie forze, perché ho voluto vincerla con le sole mie forze di uomo. Non ero più che l'uomo e non ero più che un uomo non più aiutato da Dio. Quando Dio aiuta, è facile sollevare anche il mondo e sostenerlo come giocattolo di bimbo, ma quando Dio non aiuta più, anche il peso di un fiore ci è faticoso. Ho vinto la disperazione e Satana, suo creatore, per servire Dio e voi, dandovi la vita, ma ho conosciuto la morte. Non la morte fisica del crocifisso, quella fu meno atroce, ma la morte totale, cosciente, del lottatore che cade dopo aver trionfato col cuore spezzato e il sangue che si stravasa nel trauma di uno sforzo superiore al possibile. E ho sudato sangue per essere fedele alla volontà di Dio. Ho sudato sangue per essere fedele alla volontà di Dio. Fin qui Maria Valtorta, lo scritto di Maria Valtorta. Questo è quanto nostro Signore confida alla mistica Valtorta riguardo alla tentazione dello spirito, la più terribile, subita nell'orto il giovedì notte e condotta da Satana in persona. La tentazione allo spirito fu quella di disperazione e allora fu provato l'amaro del calice, la feccia, secondo la parola ispirata del Salmo 74, poiché nella mano del Signore un calice ricolmo di vino drogato, egli ne versa, fino alla feccia ne dovranno sorbire, ne berranno tutti gli empi della terra. Ma Cristo, il riparatore universale, ha preso su di sé il castigo che spettava a tutti gli empi della terra e ha sorbito il calice del dolore fino alla feccia. Nulla di più terribile di questa feccia. Eppure, si potrebbe obiettare, si tratta pur sempre dell'agonia, o meglio di un aspetto dell'agonia di Gesù, in che relazione sta con l'addolorata. È lo stesso Cristo a rivelare che il sabato santo, la prova e la sofferenza atroci della Madonna non sono conosciute nella loro pienezza. L'abbiamo detto all'inizio di questa riflessione, si tratta di quel, proprio di quel tormento che fa riscontro al tormento del Getsemani del figlio Gesù, e quella pagina, per l'appunto, ancora sconosciuta e che il mondo non capirà. Gesù ha avuto il suo Getsemani, sua e nostra madre, il suo. E questo Getsemani completa quello dell'uomo dei dolori. È l'agonia atroce della donna dei dolori, della dolorata, della corredentrice per noi. Per capire il Getsemani di Maria, bisogna capire il Sabato Santo. Di quel Sabato Santo, i figli di Maria vivono un frammento, che è appunto il Getsemani mariano. Ebbene, se ella fu in tutto e per tutto simile al suo Gesù, e la sua sofferenza fu perfetta, non poteva non toccare anche a lei assaporare quella feccia del calice, quel fondo amarissimo che porta il nome disperazione. Ma la disperazione non la vinse, fu lei a vincerla. Sì, Maria ha vinto, perfetta imitatrice del figlio, anche quell'ultima e più orribile tentazione. Ora, riflettendo ancora, sembra esserci una sfumatura che contraddistingue l'agonia della madre, una sorta di elemento nuovo o peculiare di questo suo Getsemani, e sta in questa annotazione: Satana sulla vincitrice infierì con centuplicata ferocia, perché Maria l'aveva vinto, e di conseguenza su Maria la più atroce tentazione. E lo aveva vinto non come Dio, ma come pura creatura immacolata. Per questo è soprattutto contro di lei che digrigna i denti, perché la sua sconfitta contro di lei gli è ancora più penosa. Ella è pura creatura ed egli odia l'uomo in modo viscerale per la sua inferiorità rispetto alla natura angelica. E così Satana non può sopportare che una pura creatura umana lo abbia così umiliato, lui che è pura creatura angelica, pura nel senso di unicamente tale. Probabilmente, allora, quella centuplicata ferocia con cui si scaraventò contro Maria comportò non una, bensì una raffica di tentazioni, di disperazione, per piegarla e distruggerla, e con lei anche la nostra redenzione. Perché lei doveva completare, e se avesse distrutto lei, avrebbe distrutto anche la nostra redenzione. Mistero incredibile, e che forse non è stato ancora fatto emergere a sufficienza. Ci voleva la sua vittoria, perché quella vittoria di Maria ha completato, è stato il completamento necessario perché Dio così voleva, necessario in questo senso, perché rispondente alla volontà di Dio, ci voleva il contributo materno di Maria alla redenzione. Quanto è stata importante quel Sabato Santo. Ma tutti i tentativi fallirono ed ella divenne la riparatrice universale, cioè la fece, la sospinse l'amore, l'amore più grande, di cui, dopo quello dell'uomo Dio, non esiste l'eguale. Certo, ci rendiamo conto di navigare pienamente nel mistero, eppure di tutto ciò bisogna prendere coscienza per illuminare anche il senso della vita, delle sofferenze e della missione dei figli di Maria oggi, per darne una regola soprannaturale e per trovare, con la luce di questa verità, anche la forza per uscire dalle sabbie mobili di questa misteriosa, amara, orribile tentazione di disperazione che coinvolge i figli di Maria tartassati, vessati, colpiti in tutti i modi oggi, con sofferenze di ogni genere, con prove di ogni tipologia. Chi può capire, fratelli e sorelle, il Getsemani di Maria nascosto nei secoli, frammenti di questa realtà sono oggi compresi perché vissuti dai figli di Maria, ed è da questa esperienza che comincia ad emergere gradualmente una sorta di dottrina mistica che dovrà sempre più essere al centro dell'attenzione della vita spirituale di chi oggigiorno avanza verso la santità e ha ben compreso il valore della Vergine Immacolata nella propria vita e nella vita della Chiesa. Riflettendo ancora su questo Getsemani mariano, si capisce un ulteriore motivo per cui la consacrazione al Cuore Immacolato vada sganciata dalla pura logica della santificazione personale, ma vada piuttosto inserita, contestualizzandola, e questo l'aveva capito benissimo San Massimiliano Kolbe, ancora più di San Luigi Grignion di Montfort, nella missione che l'Immacolata Corredentrice ha ricevuto ab origine, Genesi 3,15. Ella ti schiaccerà il capo e tu le insidierai il calcagno. Come hanno intuito grandi anime mistiche mariane del passato, su tutte il padre Kolbe, in questo versetto ispirato è presente in nuce tutto lo sviluppo della verità, della corredenzione di Maria e di tutte le dinamiche naturali e soprannaturali della Chiesa che si dipanano lungo i secoli. Il nostro è uno snodo storico di rilevanza particolare e ancora non del tutto compreso. Secondo la parola illuminata di Suor Lucia di Fatima, questi sono gli anni dello scontro finale, della battaglia decisiva tra Maria e Satana. I testi biblici e le intuizioni e rivelazioni dei grandi santi e profeti mariani, soprattutto quelli della nostra epoca, ci rendono edotti circa una verità dalla grande carica teologica, spirituale e profetica. Cioè che in questo scontro decisivo i figli di Maria sono coinvolti secondo gradazioni e forme diverse, ma sempre misteriosamente collegati tra loro nello spazio e nel tempo, da un'unione e comunione ineliminabile e inscalfibile, perché prodotta dalla potenza di Dio per la mediazione materna di Maria. Per capire questo coinvolgimento, bisogna addentrarsi con lo studio, la riflessione e soprattutto l'esistenza nella stanza spirituale del Getsemani mariano e del calcagno di Maria. Si tratta di due realtà soprannaturali congiunte o probabilmente di due modi differenti di enunciare la stessa realtà che si distingue solo a seconda della prospettiva da cui viene considerata. Questo è ancora da scoprire. A me è stato dato per ora di capire qualcosa in più sul calcagno di Maria e questo dopo le brevi ma spero luminose considerazioni relative al Getsemani mariano sarà ciò di cui ci occuperemo prossimamente. Prima di concludere, un ultimo rilievo. Il Getsemani mariano e il calcagno di Maria sono vissuti nel loro sviluppo spirituale in qualche modo nella logica delle tre tappe di cui parlava San Massimiliano Kolbe, le tre tappe della vita dell'uomo, che sono trasversali e non temporalmente separate, nel senso che l'una può coesistere con l'altra. Allora, per capirci, vi leggo il passo saliente di questa conferenza che il padre Kolbe tenne ai suoi frati di Niepokalanów in Varsavia. C'è una, chiaramente la conferenza è più estesa, ma prendo il passaggio saliente. Sapete, cari figli, scriveva, o meglio, diceva padre Kolbe, la vita dell'uomo si divide in tre tappe, la preparazione al lavoro, il lavoro e la sofferenza. Attraverso queste tre tappe Dio ci avvicina a sé. Quanto più un'anima sarà dedita a Dio, tanto prima si preparerà alla terza tappa della vita, per consolidare il proprio amore all'Immacolata con la sofferenza amorosa. Niente ci avvicina tanto all'Immacolata e niente ci consolida tanto nell'amore quanto appunto l'amore unito alla sofferenza offerta per amore. Proprio su questa via della sofferenza possiamo convincerci che davvero siamo totalmente consacrati a lei senza alcuna riserva. In questa terza tappa dobbiamo dimostrare a lei l'amore più grande, un amore da cavalieri. Stupendo? Ebbene, dicevamo che il calcagno e il Getsemani si vivono in questa logica delle tre tappe, che però non sono, diciamo, tre compartimenti stagno, no? Per cui finita l'una inizia l'altra e dell'una non c'è più. In realtà, diciamo, sono in simbiosi. Però ci saranno sempre nell'arco della vita momenti di prevalenza dell'una sull'altra. Ed è bene, ed è soprattutto nella prevalenza della terza tappa, quella della sofferenza amorosa, che i figli di Maria vivono e sperimentano maggiormente il loro essere inseriti, coinvolti misticamente nella realtà del suo Getsemani e del suo Calcagno. Cari fratelli e sorelle, so che sono cose di una, come dire, levatura spirituale misteriosa, quindi in qualche modo grandi, ma sono ciò di cui dobbiamo convincerci sempre maggiormente, almeno per chi conduce un certo cammino spirituale. E come dicevo all'inizio, chiedere alla Signora del Cielo di illuminarci e farci capire queste cose, perché per chi è chiamato queste realtà sono in qualche modo già vissute, ma magari non ce ne si è resi conto, non ce ne si sta rendendo conto, e invece dobbiamo prendere coscienza per capire che c'è una missione e viverla con un fervore chiaramente rinnovato. Per ora mi fermo. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.